Allora, eccoci qua di nuovo con la lettera agli ebrei. Vogliamo aprire le nostre Bibbie. Veramente ci tengo a, se avete una Bibbia, di prendere la Bibbia proprio ed aprirla alla lettera agli ebrei, capitolo 7, versetti 11 a 19. Quindi ebrei 7, 11 a 19. E domenica scorsa abbiamo cominciato a vedere questo passo insieme e abbiamo approfondito il versetto 11. E voglio rileggere questo versetto, che è una domanda. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, e non scelto secondo l'ordine di Aaronne? E la risposta è facile, la risposta è nessuno. Non ci sarebbe stato nessun bisogno che sorgesse ancora un altro sacerdote diverso da quello che c'era. Ma invece c'era bisogno, tanto bisogno che sorgesse un altro sacerdote, cioè un sacerdote diverso. Appunto, secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne. C'era tanto bisogno perché quel sacerdozio, che era secondo l'ordine di Aaronne, il sacerdozio levitico, non ha potuto dare la perfezione, non ha potuto portare alla perfezione nessuno, niente. E quindi serviva un altro sacerdozio, un sacerdozio diverso, un sacerdozio nuovo, perfetto, che potesse dare a noi la perfezione, che potesse rendere possibile la perfezione. C'era bisogno di un sacerdote perfetto. Molto più grande dei sacerdoti levitici, come abbiamo visto 2 settimane fa, dai versetti 4 a 10. C'era bisogno di un sacerdote che rimane sacerdote in eterno, come abbiamo visto ancora prima, 3 settimane fa, versetti 1 a 3. Ma c'era bisogno di un sacerdote perfetto perché sia possibile la perfezione, perché fosse stata possibile la perfezione. E adesso vogliamo continuare e vedere il versetto 12 finalmente. Abbiamo cominciato il versetto 12, abbiamo fatto un accenno al versetto 12 domenica scorsa, ma non abbiamo approfondito. E il versetto 12 dice così: poiché è cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. E qui l'autore si rifà a quella parentesi nella domanda, nel versetto 11, quando dice: perché sul sacerdozio levitico è basata la legge data al popolo. E allora, se c'era bisogno di un cambiamento di sacerdozio, perché il sacerdozio levitico non poteva dare la perfezione, non poteva portare alla perfezione, non poteva renderci perfetti, e quindi avevamo bisogno di un altro sacerdozio che poteva portarci alla perfezione, renderci perfetti. Allora l'autore dice: visto la necessità di un sacerdozio diverso, di un sacerdozio nuovo, perfetto, allora quindi un altro tipo di sacerdozio, un cambiamento di sacerdozio, allora naturalmente questo implica anche un cambiamento di legge, perché come ha detto prima l'autore, la legge era basata sul sacerdozio. La legge dell'Antico Testamento, data al popolo Israele tramite Mosè, il profeta, questa legge era basata sul sacerdozio. E l'abbiamo detto la settimana scorsa in che senso la legge era basata sul sacerdozio. Nel senso che i sacerdoti erano i custodi della legge che Dio aveva dato al popolo per mezzo di Mosè. I sacerdoti erano i maestri della legge, quelli che diffondevano la legge, insegnavano la legge e soprattutto, come ce lo dice anche qui nel versetto 13, i sacerdoti erano i servitori dell'altare, cioè erano loro che facevano i sacrifici per i peccati del popolo, erano loro che facevano i sacrifici davanti a Dio, rappresentavano il popolo davanti a Dio con i sacrifici che il popolo offriva per il suo peccato, per i sacrifici che offrivano per le loro mancanze, per la loro trasgressione della legge, il fatto che il popolo non riusciva a ubbidire alla legge di Dio, a osservare la sua legge, allora per essere accettato da Dio doveva sacrificare questi animali innocenti per il proprio peccato. Era una cosa simbolica, come abbiamo detto la settimana scorsa, era l'ombra della realtà. La realtà è il sacrificio di Gesù, ma loro nell'aspettare che venisse Gesù e si sacrificasse per il nostro peccato, simbolicamente era come se il peccato dell'uomo, degli israeliti, si trasferisse da loro sugli animali. Come se questi animali prendessero la colpa, animali innocenti prendessero la colpa degli uomini, peccatori, e quindi fossero sacrificati al posto degli uomini. E quindi questo era il servizio che i sacerdoti facevano all'altare. E quindi era importante come ombra della realtà che doveva venire Gesù Cristo. Però qui l'autore sta dicendo, allora, nel versetto 12, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. E vorrei che tornassimo in Romani, alla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 3. E vi prego di, se avete la Bibbia, di cercare Romani, la lettera di Paolo ai Romani, capitolo 3, e questa volta leggeremo dal versetto 19 fino al versetto 28. L'altra volta abbiamo letto fino al versetto 24, ma questa volta vorrei che andassimo avanti fino al versetto 28 e approfondire questo discorso di questo cambiamento di legge, un'altra legge, di una legge nuova che non c'entra niente, che non c'entrava niente con la legge dell'Antico Testamento, la legge che Dio aveva dato al popolo Israele per mezzo di Mosè. Allora, leggo dal versetto 19, Romani 3, versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, stiamo parlando della legge dell'Antico Testamento, sotto cui stava il popolo di Israele, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, appunto, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Quindi non soltanto il popolo di Israele, perché la legge era stata data al popolo di Israele, E il popolo Israele doveva ubbidire alla legge di Mosè. Ma il fatto che il popolo Israele non riusciva ad ubbidire alla legge, osservare la legge, era di riflesso, faceva capire, fa capire anche a noi che non siamo di Israele, che siamo dei peccatori davanti alla legge di Dio, perché la legge non era altro che un'espressione della giustizia di Dio. E quindi il popolo, nel cercare di osservare la legge di Dio e non riuscendo, capiva che non era giusto davanti a Dio, che era peccatore davanti a Dio. Ed ecco perché dice il versetto 20, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Nessuno poteva essere giustificato davanti a Dio per mezzo delle opere della legge. Perché se ci fosse stato qualcuno che potesse osservare la legge di Dio senza peccare, senza mai trasgredire la legge, perfettamente, osservare perfettamente la legge di Dio, allora non sarebbe stato giustificato dalla legge, perché avrebbe dimostrato di essere una persona giusta, già giusta. Quindi la legge comunque non poteva giustificare nessuno. La legge serviva per dare all'uomo la conoscenza del peccato, la convinzione di essere un peccatore davanti a Dio, di non essere giusto e di non poter andare alla presenza di Dio per i propri meriti, con la propria giustizia. E infatti il versetto 20 dice perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato. E questa è l'unica cosa che poteva fare la legge. Se avete tempo, non lo faremo adesso stamattina insieme, ma leggete anche Galati capitolo 3, dove Paolo anche lì spiega in un modo approfondito che la legge serviva soltanto per portarci a Cristo. La legge serviva soltanto per farci capire che siamo peccatori, che siamo colpevoli, che non siamo giusti e quindi non possiamo andare davanti a Dio, alla sua presenza, con la nostra giustizia, perché non è sufficiente, non siamo abbastanza giusti. Quindi la legge poteva soltanto condannare, perché nessuno è mai riuscito a osservare perfettamente la legge di Dio e quindi tutti rimangono condannati davanti alla giustizia di Dio espressa attraverso la legge. Però adesso arriviamo al versetto 21. Grazie a Dio per questo versetto che cambia tutto. E Paolo dice, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Paolo sta mettendo in contrapposizione alla legge qualcosa di completamente diverso. Sta parlando della giustizia di Dio che non è la legge. È vero che la legge era un'espressione della giustizia di Dio. Però l'uomo non poteva essere giustificato dalla legge di Dio, veniva soltanto condannato perché l'uomo è peccatore, l'uomo non è giusto. Però grazie a Dio, adesso, con la venuta di Gesù, 2000 anni fa, è stata manifestata un'altra giustizia di Dio, cioè sempre la stessa giustizia, ma che non si può ottenere con la legge, Nessuno può essere giustificato con la legge, nessuno può ottenere la giustizia con la legge. E questa giustizia di Dio, che ora è venuta, con la venuta di Gesù è venuta la giustizia di Dio, che non ha niente a che fare con la legge, perché dice qui, ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio. E poi dice che questa giustizia, la legge e i profeti hanno reso testimonianza a questa giustizia. Cosa sono la legge e i profeti? Qui dovremmo mettere con lettere maiuscole, la legge con la L maiuscola e i profeti con la P maiuscola, perché qui si riferisce all'Antico Testamento. Questo era un titolo per l'Antico Testamento, la legge e i profeti. E quindi, l'Antico Testamento ha reso testimonianza a questa giustizia di Dio che rispecchia un'altra legge. Perché abbiamo detto, cambiato il sacerdozio, avviene anche un cambiamento di legge. E quindi qui ci troviamo davanti a due leggi. Una legge è quella dell'Antico Testamento, dato al popolo Israele. Ma adesso c'è una nuova legge in Cristo. Continuiamo a leggere, versetto 22. Vale a dire la giustizia di Dio, questa giustizia, che è mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati, resi giusti gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E quindi questa nuova legge che è venuta con la venuta di Gesù, non è una legge che dipende dalle opere, ma è una legge che dipende dalla fede. È una legge della fede, non è una legge delle opere. La legge dell'Antico Testamento era una legge di opere, nel senso che chi osservava la legge, chi metteva in pratica la legge, sarebbe vissuto, avrebbe avuto la vita. Ma chi non osservava la legge, chi non metteva in pratica la legge, sarebbe morto. E non solo fisicamente, ma soprattutto spiritualmente. La morte spirituale è la separazione del nostro spirito, della nostra persona, della nostra anima da Dio a causa del nostro peccato. E poi la morte fisica è la conseguenza di questa morte spirituale. Però invece questa legge nuova che avviene con il sacerdozio nuovo, con questo nuovo sacerdote che è Gesù Cristo, non dice che chi fa vivrà. Ma dice chi crede in Gesù vivrà. E quindi ecco la differenza tra queste due leggi. La legge vecchia, basata sul sacerdozio dell'Antico Testamento, dei Leviti, diceva chi fa vivrà, ma la legge nuova, che è basata sul nostro sommo sacerdote, che è Gesù Cristo, dice chi crede in Gesù vivrà. Ma non sono io che dico questo, è proprio l'autore. Qua andiamo avanti. Versetto 25. Leggiamo il versetto 25 perché la settimana scorsa abbiamo letto fino al versetto 24. Versetto 25 dice: Dio lo ha prestabilito, cioè ha prestabilito Cristo Gesù, perché è lui il soggetto nell'ultima frase, versetto 24, rileggo il 24 insieme al 25, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito, cioè Dio ha prestabilito Cristo Gesù come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Allora, cerchiamo di capire questo versetto 25. E oggi vorrei approfondire proprio questo versetto. Dio ha prestabilito Cristo Gesù, qui dice, come sacrificio propiziatorio. Se andiamo a leggere nella vecchia riveduta, è scritto Dio lo ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel suo sangue. Ma questa è una parola difficile. Cosa vuol dire la parola propiziazione o il sacrificio propiziatorio? E la parola propiziare vuol dire cercare il favore di Dio, propiziare il favore di Dio e volere avere il suo favore. Ma non è proprio il senso della parola qui. In realtà, quello che è scritto qua, cioè la traduzione proprio letterale potrebbe essere così. Dio lo ha prestabilito come propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue. Cioè qui Dio sta facendo un confronto tra Gesù e un oggetto, in questo caso. Vi ricordate il propiziatorio cos'era nella legge antica, nella legge di Mosè? Era il coperchio dell'arca. Adesso vi voglio parlare della festa dell'espiazione, che ho già parlato nel passato di questo, che si faceva una volta all'anno nella legge. Il settimo mese, il decimo giorno di ogni anno, il sommo sacerdote andava al di là della cortina, del velo, nel luogo santissimo. Vi ricordate che il tabernacolo era diviso in due stanze. La prima stanza era il luogo santo, dove c'era da un lato il candelabro d'oro, dall'altro lato la tavola dei pani della presentazione, e poi in fondo a questa stanza, davanti alla cortina, davanti al velo che separava dal luogo santissimo, c'era l'altare dell'incenso. Poi c'è questa cortina, questo velo, che separava questa stanza dal luogo santissimo. E nel luogo santissimo c'era un mobile. E questo mobile era l'arca del patto. Era una cassa fatta di legno d'acacia, rivestito d'oro. E questa cassa si chiamava l'arca del patto o della testimonianza, perché dentro c'erano le due tavole dei 10 comandamenti che Dio aveva scritto con il suo dito sulle tavole, i 10 comandamenti. E Dio poi aveva dato questi 10 comandamenti a Mosè, che poi questi 10 comandamenti sono la base di tutta la legge di Mosè, di questo patto che Dio aveva stabilito con l'uomo, con gli ebrei, con gli israeliti. E il patto era questo, che se voi ubbidite alla mia legge, se osservate la mia legge, allora io vi benedirò, vi darò la vita. E queste due tavole stavano dentro, non so se vedete qua, ho cercato di fare un disegno, lo vedete? Lo vedete? Fate un segno se ditemi che, se vedete bene. Ok, allora, qui è un disegno che rappresenta questa cassa, l'arca del patto, e poi dentro ci sono le due tavole della legge. E questo era l'unico mobile che stava al di là della cortina nel luogo santissimo. E allora nel giorno dell'espiazione, o nel giorno della festa dell'espiazione, il sommo sacerdote solo quel giorno entrava, come ho spiegato già prima, due volte quel giorno. Ma prima di parlare di questo, perché era importante? Perché sopra l'arca del patto c'era quello che nelle nostre Bibbie è chiamato il propiziatorio, che era una lastra d'oro, di oro puro, che stava sopra l'arca del patto e qui, quindi funzionava come coperchio. E infatti la parola ebraica nell'Antico Testamento, quando descrive l'arca del patto, questa cassa con le tavole della legge dentro, e poi questo coperchio sopra veniva, questo coperchio in ebraico veniva chiamato il coperchio dell'espiazione. Il coperchio dell'espiazione. E cosa vuol dire espiazione? Cosa vuol dire espiare? Espiare vuol dire scontare una pena, scontare una colpa. E quindi questo era chiamato così, questo coperchio, il coperchio dell'espiazione. Allora, che succedeva? Quando poi Mosè, il popolo di Israele, hanno costruito il tabernacolo con tutti i mobili e hanno finito la costruzione del tabernacolo, la gloria di Dio è entrata nel luogo santissimo al di là del velo. E sopra questo coperchio tutto d'oro, questa lastra d'oro, c'erano anche due cherubini, c'era un cherubino da una parte e un cherubino dall'altra parte. Non li ho disegnati perché non è facile disegnarli, ma cherubini, chi erano i cherubini? Probabilmente erano degli angeli che ogni volta che troviamo i cherubini nella Bibbia stanno sempre dove c'è la gloria di Dio, dove c'è la presenza di Dio, la sua gloria. E quindi su questo coperchio dell'arca, sul coperchio dell'espiazione, c'era la gloria di Dio nel luogo santissimo. Ecco perché era chiamato luogo santissimo, perché lì c'era la presenza di Dio, c'era la sua gloria. E nessuno poteva entrare alla presenza di Dio a causa del loro peccato. Però il sommo sacerdote poteva entrare una volta, cioè un giorno all'anno, due volte, per incontrare Dio, per stare alla presenza di Dio, per stare davanti alla sua gloria. Quindi questo coperchio dell'espiazione, prima cosa, rappresentava il punto di incontro tra Dio e l'uomo. O meglio, il sommo sacerdote che rappresentava il popolo di Israele davanti a Dio. Era un punto di incontro tra Dio e l'uomo. Ma qual era il problema? Quando il sommo sacerdote, nella festa dell'espiazione, l'unico giorno all'anno, entrava al di là della cortina, nel luogo santissimo, davanti alla gloria di Dio, alla presenza di Dio, non poteva starci senza essere condannato da Dio, senza essere giustiziato da Dio, perché il sommo sacerdote era un peccatore come gli altri, come tutto il popolo che lui rappresentava, era peccatore. E quindi come poteva entrare alla presenza di Dio senza essere giustiziato, ucciso da Dio a causa del suo peccato? Perché dentro l'arca, sotto il coperchio dell'espiazione, c'era la legge che condannava il sommo sacerdote e quindi tutto il popolo. L'unica soluzione, come abbiamo detto altre volte, era che lui entrasse col sangue di un toro sacrificato fuori nel cortile per il suo peccato e il peccato della sua famiglia. E lui, quando entrava con questo sangue, doveva spruzzare questo sangue sopra il coperchio e anche davanti al coperchio. Era tutto simbolico, però sulla base di questo sangue che era stato sacrificato per il peccato del sommo sacerdote e della sua famiglia, Dio non giudicava il sommo sacerdote, non lo condannava a morte sulla base della legge che stava qui dentro, perché c'era questo sangue tra Dio e la legge che condannava il sommo sacerdote. C'era questo sangue tra la legge e il sommo sacerdote. E quindi sulla base di questo sangue sparso per il peccato del sommo sacerdote e della sua famiglia, Dio non condannava il sommo sacerdote e quindi poteva venire alla presenza di Dio. Poi, di nuovo, usciva il sommo sacerdote per sacrificare un capro per il peccato del popolo di Israele. E rientrava di nuovo per rappresentare il popolo davanti a Dio, il popolo peccatore davanti a Dio. E Dio non giudicava e non condannava a morte il popolo per il suo peccato, grazie sempre a questo sangue che veniva spruzzato macchiando il coperchio dell'arca, il coperchio dell'espiazione e anche davanti. E quindi Dio perdonava il peccato del sommo sacerdote e della sua famiglia e il peccato di tutto il popolo, perché un toro era stato sacrificato per il peccato del sommo sacerdote della sua famiglia, e un capro era stato sacrificato per il peccato del popolo. Chiaramente questo era tutto simbolico. Come abbiamo detto la settimana scorsa, era un'ombra della realtà. Ma adesso Paolo ci sta dicendo, in Romani 3:25, e leggo di nuovo Romani 3:25, proprio con le parole che aveva nella mente Paolo quando scriveva: Dio lo ha prestabilito, cioè Dio ha prestabilito Cristo Gesù come il coperchio dell'espiazione. Mediante la fede nel suo sangue. E quindi Gesù è la realtà, come abbiamo detto la settimana scorsa. Qui abbiamo soltanto l'ombra nella legge, la vecchia legge. E la legge non poteva salvare, condannava soltanto. Ma questo sacrificio simbolico, questi sacrifici simbolici, erano l'ombra del sacrificio vero. Ecco perché Giovanni Battista, quando stava battezzando chi si pentiva dei loro peccati al Giordano, al fiume Giordano, quando vide Gesù che veniva verso di lui, esclamò, gridò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché Gesù, quando è venuto 2000 anni fa, ha preso su di sé il nostro peccato, quindi la nostra condanna, la nostra morte. E lui è morto per i nostri peccati sulla croce. E quindi Gesù, come dice Paolo, per così dire, è diventato lui il coperchio dell'espiazione, perché lui ha veramente espiato il nostro peccato, cioè lui ha scontato la pena del nostro peccato, lui che era senza peccato. E quindi Dio non giudica più e non condanna più a morte chi crede in Gesù, nel suo sangue che è stato versato per noi, nel suo sacrificio per i nostri peccati. E quindi ho cercato di scrivere qua Cristo. Cristo diventa la nostra salvezza. Cristo è diventato 2000 anni fa, ha preso il posto del coperchio dell'espiazione, che era soltanto una figura, era soltanto un simbolo, era soltanto l'ombra della realtà, che invece è venuta 2000 anni fa nella persona di Gesù, quando lui è morto per i nostri peccati. E quindi Gesù adesso è diventato, stiamo parlando adesso della legge, non delle opere, ma della legge della fede. Gesù è diventato il punto d'incontro tra l'uomo e Dio. Soltanto per mezzo di lui possiamo essere salvati, avere il perdono dei peccati, avere la vita eterna. E questa è la nuova legge di cui sta parlando Ebrei. Cambiato il sacerdozio, avviene un cambiamento di legge. Allora torniamo alla nostra lettura di Romani 3, versetto 25. Dio lo ha prestabilito Cristo Gesù come l'astra dell'espiazione, in greco, oppure come il coperchio dell'espiazione, in ebraico, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Quindi sta dimostrando questa nuova legge che lui chiama la giustizia di Dio, che è la legge della fede, non delle opere. E quindi grazie a questa nuova legge, a questo nuovo sacerdote che ha sacrificato se stesso per i nostri peccati, allora anche chi aveva creduto in Dio e nelle sue promesse nell'Antico Testamento era salvato non per la legge, non per la capacità di osservare la legge, perché nessuno era capace, ma perché credeva in Dio e nelle sue promesse di un Salvatore, di un Redentore, di suo figlio, che sarebbe diventato uomo e anche nostro sommo sacerdote, e che si sarebbe sacrificato per i nostri peccati. Quindi sempre sulla base di lui. Continuiamo a leggere il versetto 26. Rileggo il versetto 25, scusate, perché è tutta una frase e continuo la lettura. Romani 3:25. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio o come coperchio dell'espiazione, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente. Questa nuova legge, che è basata sulla fede, non sulle opere, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. È un versetto chiave qui, il versetto 27. Dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? Perché questa era la legge antica. Ma la legge è stata cambiata. C'è una nuova legge. La vecchia legge, basata sul sacerdozio levitico, diceva chi osserva la legge, chi ubbidisce, chi fa, vivrà. E allora, se Dio mi dice tu sei giusto, Jonathan, perché non hai mai peccato, perché non hai mai sbagliato, perché hai sempre osservato la mia legge, allora tu sei giusto, bravo, Jonathan. Allora io mi potrei vantare. Ma nessuno si può vantare, perché nessuno è stato salvato o giustificato per mezzo della legge. Ma adesso c'è la giustizia di Dio, che è una legge nuova, che è la legge della fede. Leggo di nuovo il versetto 27. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Ma anche qui non possiamo vantarci. Perché cosa dice la legge della fede? Cosa dice questa nuova legge che c'è a causa del nuovo sacerdote che abbiamo, questo nuovo sommo sacerdote che è Gesù? Dice che siamo salvati, siamo stati resi giusti o perfetti, come dice Ebrei, non perché siamo perfetti noi stessi, non perché siamo bravi o buoni o religiosi o perché abbiamo fatto delle buone opere o perché abbiamo osservato la legge. No, ma perché Gesù ha fatto tutto per noi. Gesù ha fatto tutto per noi alla croce. E quindi, per così dire, Gesù è diventato il coperchio dell'arca. E quindi abbiamo la salvezza in Lui grazie al suo sacrificio per noi. Fratelli, non lo possiamo dire con troppa forza, perché quello che distingue la nostra fede da qualsiasi religione, anche dalle religioni chiamate cristiane, è che noi abbiamo capito che possiamo essere salvati e perdonati, avere la vita eterna, diventare figli di Dio, membri della famiglia di Cristo, con Gesù nostro fratello maggiore, soltanto per mezzo della fede in Lui e nella sua opera che ha compiuto per noi alla croce. Siamo salvati per grazia, mediante la fede. E questo distingue la nostra fede, appunto, da qualsiasi religione, perché ci sono tante religioni nel mondo, non cristiane, ma anche tante religioni che si chiamano cristiane. Ma se in qualche modo predicano che non basta la fede, ma abbiamo bisogno anche delle opere per essere salvati, o se in qualche modo vogliono tornare indietro al sistema vecchio, al sacerdozio vecchio, alla legge vecchia, non va bene. Perché qui Paolo dice, ora però, versetto 21, indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio. E questa giustizia di Dio si è manifestata in Gesù Cristo, perché Lui ha soddisfatto la giustizia di Dio. Lui, che non aveva peccato, in cui non c'era peccato, ha preso su di sé il nostro peccato, tutte le nostre trasgressioni, perché tutti abbiamo trasgredito la legge di Dio, e Gesù ha preso su di sé tutte le nostre trasgressioni, tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati, e ha pagato Lui per noi. Lui ha espiato il nostro peccato. Lui ha scontato per noi la pena del nostro peccato. E quindi con la sua morte, per i nostri peccati, la giustizia di Dio è stata soddisfatta e adempiuta. Ed è la sua risurrezione che è il sigillo di tutto questo. Allora, adesso vorrei che proprio alla luce di questo torniamo ad Ebrei, che abbiamo ancora qualche minuto insieme. Ebrei capitolo 7, e abbiamo letto fino al versetto 12, no? E che è un approfondimento di quella parentesi nel versetto 11, quando l'autore dice, perché sul sacerdozio levitico è basata la legge. E quindi, siccome il sacerdozio levitico non poteva portare alla perfezione, alla giustizia, al perdono, alla vita eterna, allora Dio ha stabilito un altro sacerdozio, un altro sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. E a questo punto vorrei che finissimo di leggere Ebrei 7, dal versetto 13 fino al versetto 19, che non è altro un secondo approfondimento. Il primo approfondimento del versetto 11 era che, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. E abbiamo capito che il cambiamento sta in questo, che la legge di prima era delle opere, mentre invece la legge di adesso è della fede, perché è cambiato il sommo sacerdote. E questo sommo sacerdote si è sacrificato lui per i nostri peccati. Ma adesso dal versetto 13 al versetto 19 abbiamo un altro approfondimento che fa l'autore qua, quando nella sua domanda chiede che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aaronne. Allora adesso vuole approfondire su questo altro sacerdozio, su questo sacerdozio diverso, su questo sacerdote diverso, che non serviva più un sacerdote secondo l'ordine di Aaronne, perché era solo simbolico, era solo l'ombra. Adesso serviva la realtà, serviva Gesù Cristo come nostro sommo sacerdote. E vuole approfondire questa affermazione che viene dal Salmo 110:4, che Gesù, che Dio Padre dice a suo figlio Gesù: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E vuole approfondire ancora il significato di questa affermazione fatto da Davide 1000 anni prima che Gesù venisse sulla terra. Versetto 13, leggiamo. Allora, Ebrei 7:13. Infatti, queste parole, cioè che Gesù è il nostro sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. Quindi sta dicendo, è molto chiaro a tutti che Gesù, come uomo sulla terra, non poteva essere sacerdote. E continua nel versetto 14, dice nel versetto 14, è evidente, infatti, è evidente che lui era un sacerdote diverso dai sacerdoti levitici, perché il nostro Signore, e continua a leggere, versetto 14, è sorto dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Quindi Gesù, come uomo, siccome è nato discendente di Giuda e non di Levi, non avrebbe, tantomeno discendente di Aaronne, quindi tantomeno Gesù poteva essere sacerdote sulla terra. Perché se Dio avesse voluto che suo figlio fosse sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, sarebbe nato come discendente di Levi. Ma Gesù è nato come discendente di Giuda. E quindi il suo scopo di uomo non era quello di fare il sacerdote come uomo. Gesù è figlio di Dio, è Dio, è Dio che si è incarnato, è diventato uomo, ma come uomo è diventato discendente di Giuda, perché Gesù doveva essere re. Anche come uomo, come Dio è re, ma doveva diventare anche re come uomo, per regnare nel suo regno, che un giorno si stabilirà sulla terra. Però l'autore va avanti dicendo, se nel versetto 14 dice è evidente che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, perché è un fatto storico che Gesù è nato da Maria, con l'intervento di Dio, quindi della tribù di Giuda, ma nel versetto 15 dice è ancora più evidente la cosa ancora più evidente, che Gesù è un sacerdote diverso, non è soltanto il fatto che lui è nato in un'altra tribù e quindi non poteva comunque fare il sacerdote del sacerdozio levitico, sacerdote umano. Ma è ancora più evidente quando la cosa ancora più evidente è quando sorge a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote, un sacerdote diverso, quindi un sacerdote come Dio stesso. Perché questa è la realtà. Gesù come sacerdote è Dio stesso. Si è incarnato come uomo, ma come sacerdote era e è Dio. Vi ricordate quelle qualifiche, quei attributi di Gesù, come quelli di Melchisedec, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni, senza fine di vita. Cioè somigliante al figlio di Dio. Somigliante a Dio stesso. Queste sono caratteristiche di Dio. Si sta parlando dell'eternità di Dio. E quindi per salvarci serviva un sacerdote che fosse Dio stesso. E questo è Gesù, il figlio di Dio. E qui lo dice il versetto 15, la cosa ancora più evidente, quando sorge a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale, non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali. Qual era questa legge dalle prescrizioni carnali? Era che i sacerdoti dovevano essere figli di Aronne. Qui si intende questo, questa legge specifica. Quindi non poteva diventare sacerdote così, ma lui è diventato un altro sacerdote. Attenzione a cosa dice il versetto 16 alla fine, in virtù della potenza di una vita indistruttibile, cioè in virtù del fatto che lui era eterno. In Atti 2, Pietro, quando parla della risurrezione di Gesù, dice che Dio lo ha risuscitato dai morti. Atti 2:24 dice che Dio Padre ha risuscitato Gesù dai morti. Sapete perché l'ha risuscitato dai morti? Perché la morte non poteva trattenerlo. I legami della morte non potevano trattenere Gesù. Perché Gesù era Dio. Era diventato uomo, era nella forma di un uomo, ma era Dio. E quindi i legami della morte non potevano trattenerlo. Perché lui è il Signore, l'Eterno. E quindi la sua risurrezione dichiara il fatto che Gesù è il figlio di Dio. Paolo era d'accordo con Pietro. All'inizio della sua lettera ai Romani, proprio all'inizio, dice che Gesù, come uomo, era nato da Giuda. Ma è stato dichiarato il figlio di Dio con potenza per mezzo della sua risurrezione dai morti. E quindi la risurrezione. Gesù non poteva rimanere morto, perché lui è il Signore, perché lui è indistruttibile, la sua vita è indissolubile. È morto come uomo, ma come il Signore, lui è l'Eterno, quindi è risuscitato dai morti. E questa sua risurrezione dichiara il fatto che questo versetto di Salmo 110, versetto 4, scritto da Davide 1000 anni prima che venisse Gesù, ma è una testimonianza di Dio stesso, perché Dio che in Salmo 110, versetto 4, che dice a Gesù, suo figlio, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. E quindi sulla base di questa testimonianza Gesù sarebbe risuscitato dai morti perché è un sacerdote in eterno, perché lui è l'eterno. Poi versetto 18. L'autore della lettera agli ebrei dice che perché qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente, a motivo della sua debolezza e inutilità. Cioè dove viene l'abrogazione, cioè l'annullamento del comandamento precedente, della vecchia legge? È avvenuto proprio in quel momento quando Dio, 3.000 anni fa, dichiarò, e Davide ne rende testimonianza in quel Salmo 110, dichiarò suo figlio sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E quando Dio ha dichiarato questo, che in realtà l'ha dichiarato fuori dal tempo e dallo spazio. Abbiamo la testimonianza scritta di Davide di 3.000 anni fa, ma questa è una dichiarazione che Dio ha fatto nell'eternità. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Ma per noi è diventata una dichiarazione quando Gesù è risuscitato dai morti con la sua vita indistruttibile. E quindi c'è l'annullamento di quel comandamento, di quella legge dell'Antico Testamento, perché era debole, è inutile. In che senso? Lo dice qua il versetto 19. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione. La legge era perfetta nel adempiere lo scopo con il quale Dio l'aveva dato al popolo Israele. Lo scopo era quello di far capire al popolo Israele, quindi a tutta l'umanità, che siamo peccatori, che possiamo essere salvati e perdonati e avere la vita eterna soltanto credendo in Gesù, nella sua persona e nella sua opera. Quindi la legge era stata perfetta nell'adempiere il suo scopo, quello di farci capire che siamo peccatori, ma altro non poteva fare. Non possiamo essere salvati con la legge dell'Antico Testamento, tanto più con qualsiasi altra legge. Possiamo essere salvati soltanto con questa legge della fede che abbiamo letto in Romani, cioè se noi crediamo in Gesù e nel suo sacrificio per i nostri peccati. E quindi conclude nel versetto 19. Al posto di quel comandamento che è stato annullato, abbiamo l'introduzione di una migliore speranza. Qual è questa speranza? È Gesù, nostro sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E quindi possiamo leggere di nuovo quel brano meraviglioso da cui il capitolo 7 di Ebrei trae spunto, e cioè capitolo 6, versetti 19 e 20. Ebrei 6, 19 e 20. Questa speranza, che è Gesù, il nostro sommo sacerdote, la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi, quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E poi l'ultima frase, versetto 19, sempre capitolo 7, versetto 19, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Poi, mediante questa speranza ci accostiamo, ci avviciniamo a Dio. E questa speranza è come un'ancora, e questa speranza è Gesù. E quindi concludo leggendo sempre Ebrei 4, 14 a 16. Ebrei 4, 14 a 16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio. Stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi, in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Amen.